Buongiorno cari ascoltatori e cari ascoltatrici, sono Angela Lischetti di Pastiglie d'Umanità, al consueto appuntamento settimanale. Oggi abbiamo con noi Paola Lazzarini, sociologa, giornalista, presidente di Donne per la Chiesa. Ciao Paola!
Ciao, buongiorno, buongiorno a tutti.
Buongiorno. Allora, oggi ci occupiamo di giovani, ne abbiamo deciso con te che varrebbe proprio la pena, vale la pena insistere su questo tema, perché è un tema di cui si parla ma sempre in modo un po' negativo, vero Paola?
Sì, questo è il rischio di noi che non siamo più giovani.
Esatto, esatto. Anzi, partiamo proprio da qui, cioè che rapporto c'è dentro la Chiesa? Magari partiamo dalla Chiesa che sembra più facile per noi, tra gli adulti e i giovani, no? C'è un po' l'idea che gli adulti chiudono la porta ai giovani? Succede dappertutto? Succede anche nella Chiesa?
Allora, non so se la leggerei in questi termini, cioè se gli adulti chiudono le porte, perché in realtà i giovani noi li inseguiamo anche molto, cioè dappertutto sembra che la priorità sia quella di trovare i giovani, far tornare i giovani. Non so se anche tu hai questa esperienza,
vero,
però
sì.
Sembra un po' il motto. Quello che però io un po' vedo, per come lo posso leggere io, è che accanto a questo desiderio che i giovani ci siano, partecipino anche alle vite delle comunità, da un lato c'è una fatica però nel dare loro anche degli spazi un po' di responsabilità, di autonomia. I giovani in fondo sono quasi sempre o delle terminali di un'azione pastorale oppure un po' di manovalanza a basso costo, no? Se penso agli oratori estivi. E poche volte abbiamo dei giovani, diciamo veramente giovani, perché qua in Italia sembra che se uno ha 30 anni sia giovane, ecco, io non parlerei di questo, parlerei dei giovani veri, ecco, sotto i 20, e per capirci, che siano realmente coinvolti in realtà appunto nelle decisioni, nelle comunità. Quindi da un lato questo, dall'altro mi sembra che anche la nostra fatica di generazioni, appunto come dicevo, che la gioventù se la sono un po' lasciata alle spalle, è quella anche un po' di entrare in sintonia, e quindi da un lato li vorremmo, però li vorremmo come eravamo giovani noi, o comunque secondo la nostra idea di come i giovani dovrebbero essere, quello che dovrebbero chiedere. E mi sembra che appunto ci sia un po' poco ascolto, un po' poco mettersi in sintonia con loro, con quello che realmente sono. Ecco, io vedo un po' più questo rischio,
sì,
piuttosto che un allontanarli. Ecco.
Sì, sì, cioè tu dici c'è poco ascolto, mi sembra centrale questa cosa, eh? Cioè in altre parole non ci chiediamo i temi, le questioni che i giovani pongono alla Chiesa, siamo noi che poniamo, no?
Sì, guarda, proprio poco tempo fa stavo traducendo, noi per il sito della nostra associazione, faccio una piccolissima divagazione,
sì,
stiamo portando in italiano delle riflessioni di un teologo olandese che si chiama John Weingart sull'autorità di Cristo, ma al di là di questo, in questa lui racconta, fa vari racconti perché è una persona ormai di una certa età della sua vita, e racconta di questa parrocchia del nord Europa in cui andava moltissima gente perché ogni settimana il parroco si trovava con gli adolescenti della parrocchia a chiedere a loro quali sono le domande che gli stanno a cuore, e poi faceva l'omelia su questo.
Bello.
Quindi e le loro domande poi sono le nostre domande, sono le domande quelle importanti, no? Sul dolore, sul senso della vita, le angosce, no? Più profonde, ma anche le speranze. Quindi questo voglio dire, cioè nel momento in cui ci mettiamo veramente in ascolto delle loro richieste, delle loro esigenze, in realtà possiamo correre il rischio di scoprire che le loro richieste e le esigenze sono anche le stesse nostre, profonde, che magari abbiamo un po' seppellito con gli anni, con tanta razionalità e insomma.
Sì, poi senti, possiamo dire senza offendere nessuno che l'istituzione Chiesa è un po' troppo statica rispetto alla velocità con cui cambia il tutto. Non è detto che il cambiamento sia sempre meglio, però almeno la velocità del cambiamento, c'è uno scontro, no? Tra una Chiesa un po' lenta, un po' distaccata dalla vita, un linguaggio anche anacronistico, no? quando vado col figlio a messa mi sento dire mamma, ma non poteva dire diversamente le stesse cose, sarebbe stato, avrebbe avuto più appeal, come dice lui, no? Cioè effettivamente abbiamo un linguaggio un po' fermo, è un'istituzione importantissima che potrebbe dare tantissimo se partisse dalla parola di Dio, e in realtà fa un po' fatica a trovare il linguaggio giusto per i giovani, perché poi il linguaggio non è da poco.
Anzi, è cruciale. Franco Garelli di Torino, il sociologo di Torino, lui parla di un cattolicesimo stanco, che è quello che descrivi esattamente tu. Ed è quello che viviamo, ed è quello che i giovani vedono entrando nelle nostre comunità, e quindi è naturale che non siano attratti, è naturale che vadano altrove. D'altronde non sarà un caso se, me lo dicevo, guarda, un amico psicologo pochi giorni fa, gli psicologi sono carichi di lavoro, i tra virgolette, concedimi la parola in senso lato, gli stregoni, cioè questi che inventano, sono carichi di richieste e le chiese sono vuote. Perché? Evidentemente non sappiamo intercettare delle esigenze profonde, delle domande profonde che i giovani, ma ti devo dire anche i meno giovani, ma sicuramente i giovani pongono. E quindi, come dicevi tu, sicuramente c'è un problema di linguaggio e di fatica nello stare dietro, e anche però vorrei dire senza inseguire dei linguaggi che non ci appartengono, nel senso che io un po' sono un po' allergica, per esempio, a certe modalità un po' giovanilistiche di approcciare i giovani, come se i giovani avessero bisogno di vedere i frati che ballano in discoteca, ok? Non sì, è di questo, certo, che parliamo, ovviamente. Però invece un linguaggio, secondo me, che sia molto aderente alla vita, è questo il punto, quello che loro, perché tante sovrastrutture che noi abbiamo, loro non ce le hanno, e quindi vanno dritti al punto. E se noi invece mettiamo, come dire, sì, un linguaggio, ma anche se vuoi una ritualità, ecco, pesante, complessa, eccetera, invece di andare al cuore della dimensione anche dell'incontro col Signore, è chiaro che loro cercano altrove, perché loro cercano l'esperienza, se vuoi anche un po' meno mediata, un'esperienza diretta, l'esperienza spirituale, che è il vero bisogno che bisognerebbe intercettare, perché il bisogno spirituale è un bisogno fortissimo, e in adolescenza esplode questo bisogno, no? Con le grandi domande, eccetera. E se noi non stiamo aderenti a quello,
quindi è un problema di ascolto, certo, è un problema anche di stile. Poi va anche detto che la società complessa nella quale viviamo è anche una società troppo fluida, è fluida, non so se troppo, è fluida, e poi ti dà anche molta incertezza. Quindi una chiesa che sappia ascoltare sarebbe un bel pilastro anche per la società. Come dici bene, psicologi e stregoni sono pieni di lavoro, e abbiamo i preti che, poveretti, sono anche pochi, fanno anche fatica a tirare a campare perché la situazione non è facile. Però abbiamo le chiese vuote. Senti, a proposito di chiese vuote, lo diciamo che spesso che i ragazzi mancano, no? Nelle prime file, una volta erano nelle prime file, nelle prime panche si diceva, adesso mancano un po', però mancano tanto i quarantenni, i cinquantenni, ci sono degli adulti che non generano più.
Sì, allora diciamo che negli ultimi 25 anni i non credenti sono cresciuti moltissimo, sono cresciuti almeno del 30%, e tra i 18 e i 34 anni abbiamo i livelli più alti, però anche oltre, le persone che comunque si dichiarano non credenti, senza preghiera, anche senza culto, diciamo senza appartenenze, siamo sul 40%, okay? Quindi una percentuale immensa, veramente, veramente molto molto alta, e anche tra le donne, lo dicevamo l'altra volta quando abbiamo parlato un po' delle donne, anche tra le donne è così, nel senso che ormai nelle ragazze tra i 18 e i 25 anni, quelle che non praticano per nulla sono 4,5 volte quelle che praticano regolarmente, quindi abbiamo un quadro così, cioè questa è la situazione. Quando diciamo le chiese sono vuote, lo diciamo a ragion veduta, cioè, certo. E non è soltanto un'impressione, è proprio una realtà che rispecchia un allontanamento anche dalla fede, non soltanto dalla Chiesa, ecco, che a volte un po' ci crogioliamo, no, nell'idea, sì, ma sono credenti non praticanti, non è detto, molti sono diventati non credenti, oppure sono entrati un po' in quel campo così un po', come dicevi tu, fluido degli spirituali ma non religiosi, che in Italia attingono sicuramente comunque anche alla cultura cattolica, eccetera, però comunque sono spirituali, cioè in ricerca spirituale, che magari vivono altre forme di esperienze spirituali, però non sono religiosi, cioè sono lontani dall'istituzione. E quindi è con questa realtà qui che dobbiamo avere a che fare. I quarantenni, i cinquantenni, sicuramente avendo fatto questo scollamento, e lo dicevamo anche rispetto alle donne, essendoci stata un po' questa rottura del patto in qualche modo di fiducia tra le donne e la Chiesa, sicuramente si portano molto meno i figli al catechismo, c'è proprio molto meno avviamento, ecco,
sì, sì.
Partecipazione c'è un mondo, ai sacramenti.
Sì, c'è un mondo quindi, diciamo, di mezzo dei 40-50enni che un po' sono anche delusi, magari per fatti loro, scarsa idealità, scarso slancio, e quindi non sono, ma chissà, c'è anche tanto scetticismo, è venuto avanti, vedi, noi lo vediamo molto sulla politica, no? Ma poi in realtà è penetrato proprio nelle coscienze questa idea che sì, tanto vale poco, anche se non si fa, e dopo da lì viene l'indifferenza, no? Dallo scetticismo l'indifferenza. Senti Paola, ci fermiamo soltanto pochi minuti per una pausa.
Perfetto.
Not my way to love you just when no one's looking. It's not my way to take your hand if I'm not sure. It's not my way to let you see what's going on inside of me. When it's a love you won't be needing, you're not free. Please stop pulling at my sleeve if you're just playing. If you won't take the things you make me wanna give. I never cared too much for games, and this one's driving me insane. You're not half as free to wander as you claim. But I'm easy, yeah, I'm easy. Give the word, I'll play your game, as though that's how it ought to be. 'Cause I'm easy. Don't leave me on if there's nowhere for you to take me. If loving you would have to be a sometime thing. I can't put bars on my insides. My love is something I can't hide. It still hurts when I recall the times I've tried. But I'm easy, yeah, I'm easy. Take my hand and pull me down. I won't put up any fight, because I'm easy. Don't do me favors, let me watch you from a distance. 'Cause when you're near, I find it hard to keep my head. When your eyes throw light at mine, it's enough to change my mind. Make me leave my cautious words and ways behind. That's why I'm easy. Yeah, I'm easy. Say you want me, I'll come running without taking time to think. Because I'm easy. Yeah, I'm easy. Take my hand and pull me down. I won't put up any fight, 'cause I'm easy. Yeah, I'm easy. Give the word, I'll play your game, as though that's how it ought to be. 'Cause I'm easy.
E rieccoci Paola, sociologa, giornalista e presidente di Donne per la Chiesa. Senti Paola, vediamo l'altro aspetto allora, in positivo, questa ricerca spirituale dei giovani, te la metto così, quali interrogativi scuotono le coscienze dei giovani? Ecco, in questa epoca si chiama post-secolare, forse adesso ha preso qualche altro nome. I ragazzi, i giovani si sentono fuori dal recinto oppure il sacro c'è ancora?
Una bella domanda. Direi che il sacro c'è non nella misura che forse abbiamo in mente noi. Ecco, non quello che viene messo molto in discussione è la dimensione istituzionale. Noi viviamo in un mondo che è l'esito di un percorso di sempre crescente individualizzazione. L'individuo è veramente il centro, no, di tutto, e vediamo anche oggi, no, la crisi di tutti i corpi intermedi. Tu prima accennavi alla politica, no, i partiti, e lo stesso vale per sindacati, associazionismo, cattolico e non cattolico. Quindi l'individuo solo, buttato in questo mondo estremamente caotico, veloce, complesso, che chiede molto, che cosa fa questo individuo? Cerca affannosamente risposte, ma risposte che restano solitarie, quindi che in qualche modo si deve confezionare un po' da sé, mettendo insieme magari vari elementi, no? Abbiamo un'immagine un po' di un cercatore spirituale solitario che vaga un po', magari anche cercando cose belle, pietre preziose, però da varie correnti spirituali, da varie esperienze religiose. E quindi io in questo vedo anche una dimensione bella, no? Una ricerca autentica, profonda, che esce sicuramente dai binari, ma che mi viene da dire, andando al cuore anche del messaggio, sarebbe tanto potrebbe così bene intercettare il Vangelo. Ecco, se veramente le nostre comunità offrissero sempre molto più di insegnamenti morali, molto sì, più, ecco, andasse al cuore veramente dell'annuncio evangelico, io credo che veramente incontrerebbe in maniera puntuale questa ricerca, perché è di questo che le persone hanno bisogno, hanno sempre avuto bisogno nella storia, ma sicuramente oggi in maniera anche meno mediata, cioè non ci si aspetta più che l'istituzione ci dia le indicazioni, anche la figura, sicuramente la figura del mediatore, come può essere il prete, eccetera, il padre spirituale, ha in qualche misura perso di appeal, come dicevi tu prima, perché la ricerca è personale. Però se noi offriamo la spiritualità cattolica, allora lì sì che le persone si avvicinano. Se tu vedi là dove questo viene fatto, io penso a alcune esperienze forti, no? Penso a Romena, penso a Camaldoli, lì la gente accorre, anche i giovani. Quindi io vedo un po' questo, no? Andiamo veramente al nucleo e lì le persone ci sono.
Certo, perché spesso si dice, ma in fondo i giovani oggi attingono a un bricolage religioso, no? Hanno un soggettivismo spirituale, per cui come dire, non è che si può fare tanto. Invece forse non è così, cioè questo bisogno di credere è un bisogno profondo. E anche un'altra cosa che mi ha colpito leggendo, cioè si parla di questa dimensione estetica della fede, la bellezza del credere, no? Mentre invece noi spesso riproponiamo, tradizionalmente va anche bene, però sempre intatti come fossero intangibili, dei riti sempre uguali, delle canzoni sempre uguali, dove non c'è un protagonismo, non mi pare una brutta parola in questo caso, dei giovani, hanno bisogno di essere un po' protagonisti e non vedono la bellezza del credere, questa dimensione estetica della fede dentro i nostri ambienti, no?
Sicuramente è vero, io direi il protagonismo manca un po' a tutti, cioè io penso che sia una dimensione che anche le persone più grandi vivrebbero, ecco, quei quarantenni di cui parlavamo lo apprezzerebbero. E questa dimensione estetica è anche, io la metterei in collegamento con la grande attenzione che i giovani hanno alla natura, al fatto che i giovani attribuiscono per esempio al rapporto con la natura, alla protezione del pianeta, loro attribuiscono un significato spirituale, no? Io pensiamo quanto è cresciuta in questi ultimi anni, per esempio, l'esperienza del veganismo, no? Abbiamo, cioè ormai siamo oltre il 7% della popolazione italiana tra vegetariani e vegani, insomma delle percentuali grandi, di ragazzi che, ragazzi, persone anche adulte ormai, che prendono delle decisioni forti, grandi, per ideali che ritengono importanti, legate al rispetto della natura e a un modo di intendere la natura veramente anche come maestra di fede in qualche maniera. Ecco, per esempio, anche la tradizione cristiana avrebbe da dire in questo, però un po' l'ha accantonato, no? Siamo diventati molta cultura e poca natura, se vogliamo. E quindi invece anche ritrovare questo, no? La natura è la creazione, la contemplazione della creazione è strutturalmente una cosa, uno spazio di preghiera e di ricerca, e andrebbe anche questo, secondo me, riscoperto, rivalorizzato, e anche lì i giovani, secondo me, ci starebbero. Non lo so, io penso che le strade ci siano e ci insegnano anche molto, per esempio loro prendono veramente molto sul serio la cura del creato. Adesso abbiamo un Papa che su questa questione sta insistendo, ma le generazioni giovani hanno iniziato ben prima del Papa e lo fanno con veramente una grandissima serietà.
Certo, quindi c'è questa idea, se capisco bene, ci sarebbe bisogno di far finire un cattolicesimo per inerzia e riattivarlo, rivivificarlo in maniera diversa. E forse c'è sotto anche un altro problema, non so se sei d'accordo, cioè in fondo quando si dice tu credi o non credi, si dice credere come pienezza e non credere come vuoto, no? Invece c'è una debolezza del credere, no? Che è quella che San Paolo racconta nella lettera ai Romani, ed è una debolezza anche positiva, cioè non è che puoi credere a tutto o non credere a niente, forse esistono tanti punti intermedi che andrebbero valorizzati, e non so, c'è un po' questa idea, ci ho ripensato, perché in effetti quando tu una cosa fai fatica a crederla, all'interno naturalmente di un discorso di fede, quasi ti senti in colpa, ma forse è normale che non ci sia un intero vuoto e un'intera pienezza.
Guarda, io sono perfettamente in sintonia con quello che dici, nel senso che credo che proprio la figura che va valorizzata è quella del cercatore, e quindi il cercatore non ha provato. Se avesse trovato non cercherebbe più, è chiaro. E la fede è questo, se la fede non è una costante tensione, anche incertezza, anche un perdere l'equilibrio, anche un, come dire, ogni tanto perdersi, sbagliare strada, eccetera, allora non sarebbe un'esperienza reale,
certo.
Non sarebbe un'esperienza umana. E quindi a me, ti dico la verità, non spaventa minimamente chi si definisce ateo, agnostico, non mi spaventa, non credo che siano persone con le quali non si possa fare un cammino di ricerca spirituale condivisa, anzi, io sono talmente convinta che il bisogno spirituale sia un bisogno primario, come mangiare, come respirare, come dormire, e quindi quello è un cammino, secondo me, che si può condividere con tutti. Ovviamente nel rispetto reciproco, e appunto in cui queste categorie, no, di chi crede, in cosa crede, un po' andrebbero drammatizzate, perché come dici tu non è difficile segnare, no, con una linea, e non è utile, E poi perché, insomma, la vita è sorprendente in mille modi, no?
Certo, sì, poi c'è una logica perfezionista che non risponde neanche alla realtà, no?
Sì, ma poi è una, quella sì è veramente antica, secondo me. Sì. Un giovane oggi non ti ascolta nemmeno, sì, ma nemmeno sì. Un quarantenne. Non, se tu cominci a fare discorsi, appunto, per cui tu devi aderire perfettamente a dei
modelli,
a degli insegnamenti, a delle regole, cioè,
è vero.
Li hai già persi.
Paola, è vero, verissimo. Sì. Facciamo una seconda pausa.
Sbagliato tante volte nella vita, chissà quante volte ancora sbaglierò in questa piccola parentesi infinita. Quante volte ho chiesto scusa e quante no, è una corsa che decide la sua meta. Quanti ricordi che si lasciano per strada, quante volte ho rovesciato la clessidra. Questo tempo non è sabbia, mai la vita che passa, che passa. Che sia benedetta, per quanto assurda e complessa ci sembri, la vita è perfetta. Per quanto sembri incoerente e testarda, se cadi ti aspetta. E siamo noi che dovremmo imparare a tenercela stretta, tenersela stretta. Siamo eterno, siamo passi, siamo storie, siamo figli della nostra verità. E se è vero che c'è un Dio e non ci abbandona, che sia fatta adesso la sua volontà. In questo traffico di sguardi senza meta, in quei sorrisi spenti per la strada, quante volte condanniamo questa vita, illudendoci di averla già capita. Non basta, non basta, che sia benedetta. Per quanto assurda e complessa ci sembri, la vita è perfetta. Per quanto sembri incoerente e testarda, se cadi ti aspetta. E siamo noi che dovremmo imparare a tenercela stretta, a tenersela stretta. A chi trova se stesso nel proprio coraggio, a chi nasce ogni giorno e comincia il suo viaggio, a chi lotta da sempre e sopporta il dolore, qui nessuno è diverso, nessuno è migliore. A chi ha perso tutto e riparte da zero, perché niente finisce quando vivi davvero. A chi resta da solo abbracciato al silenzio, a chi dona l'amore che ha dentro, che sia benedetta. Per quanto assurda e complessa ci sembri, la vita è perfetta. Per quanto sembri incoerente e testarda, se cadi ti aspetta. E siamo noi che dovremmo imparare a tenercela stretta, a tenersela stretta, che sia benedetta.
Eccoci Paola, allora da te oggi abbiamo imparato una cosa che non è da poco, cioè imparare un po' a tacere e imparare ad ascoltare questi giovani e poi vedere dentro meglio, ecco, guardare dentro, scavare meglio nella loro finta indifferenza o magari parziale anche indifferenza. Però ti chiedevo per chiudere qualche buona notizia anche dai tuoi studi, cioè vedi avanzare, a parte quello che ci hai già detto, che appunto questa attenzione al creato, che non è cosa da poco, anzi è portatissima. A parte questo, ma c'è qualcosa ancora che tu vedi negli studi, anche non soltanto del nostro paese, all'interno della religiosità cristiana, che ci può far ben sperare o ci apre anche qualche nuova porta che valga anche per tutti, non solo per i giovani?
Una cosa che è emersa per esempio all'interno del Sinodo dei Giovani e che ritorna moltissimo anche nelle ricerche, ho presente soprattutto dati americani in questo momento, è la richiesta da parte dei giovani di avere maggiore attenzione nella Chiesa per le persone così come sono. E per loro questo significa in particolare attenzione alle persone omosessuali e tutte le varie, diciamo, possibilità, ecco, che oggi contempliamo rispetto all'orientamento sessuale. E io questa la vedo veramente una bella notizia che loro ci portano, perché ci parlano proprio di un mondo che loro desiderano e di una chiesa che loro desiderano, nella quale ognuno è amato per quello che è, che mi sembra proprio cruciale,
sì,
no? In cui tutti sono i benvenuti, in cui non c'è bisogno di avere il pedigree per entrare. Ecco, a me questo sembra, e loro l'hanno chiesto in tutti i modi, ecco. E sono per i giovani anche che, sempre nel loro sinodo, hanno chiesto un maggior coinvolgimento delle donne nella vita della Chiesa, in particolare a livello di appunto di responsabilità della vita della Chiesa, perché molti ragazzi, giovani oggi in tutto il mondo vivono l'esperienza, per esempio, di avere un solo genitore che è quasi sempre la mamma, no? E quindi anche in questo, cioè, sono loro che è da loro che parte questa attenzione all'uguaglianza, al superare qualunque tipo di discriminazione. Cioè, loro veramente hanno delle domande di giustizia molto radicali, loro entrano in questo, cioè, veramente, se vediamo anche tanto attivismo, io provo a seguire un po' l'attivismo in particolare delle giovani donne in rete, che ovviamente è un certo tipo di attivismo diverso, se vogliamo, da quello di generazioni passate, ma che non è meno impegnato. C'è veramente questa grandissima domanda di giustizia, questo grandissimo impegno a favore della giustizia, perché tutti siano rispettati, accolti, amati. E a me sembra, sì, veramente una cosa molto evangelica, ecco.
Certo,
certo. Una categoria.
Sì, poi credo anche che noi spesso guardiamo al chiasso dei giovani, non ai loro silenzi, che poi sono silenzi eloquenti, no? Quando per esempio non c'è nessun commento da parte di giovani da nessuna parte, in particolare sui social, su fatti accaduti che invece colpiscono la stampa, i mezzi di comunicazione, è un silenzio che fa pensare, perché vuol dire che non scuote niente quel fatto lì, ci sarà una ragione, prima di giudicare forse capire. E l'altra cosa, credo che sia d'accordo, cioè il grande desiderio di avere dei testimoni, no? Ogni volta che tu hai un testimone che abbia il linguaggio giusto, che abbia anche il racconto per loro interessante, insomma, che però arriva al cuore, questo testimone scuote.
Sì, testimoni, sì. Che non si pongono però come maestri nel senso diciamo classico,
sì,
dei testimoni che siano coerenti in sé e che non abbiano paura di mettersi davanti anche alle loro provocazioni, alle loro domande, perché sicuramente c'è anche una dimensione molto provocatoria in tanti giovani, e come adulti io credo non dobbiamo aver paura di stare in questa provocazione, cioè,
certo,
dobbiamo starci, dobbiamo saper rendere ragione, no, di quello che proponiamo loro, qualunque campo si tratti. Quindi sicuramente cercano dei testimoni, cercano degli adulti coerenti, non coerenti nel senso assoluto ovviamente, ma un po' congruenti tra ciò che dicono e ciò che fanno, ecco, un pochino, con cui potersi confrontare, e cercano anche molto un senso di comunità.
Sì.
Perché non dimentichiamo che la famiglia resta sempre il primo valore per i giovani, anche oggi, ma abbiamo anche famiglie sempre più fragili, sempre più sole, e quindi a questo bisogno comunque di appartenenza forte e anche di protezione si va a ovviare con altri tipi di comunità, safari, eccetera. E secondo me anche il fatto di offrire esperienze comunitarie belle, accoglienti, in cui una persona, appunto, come dicevo, possa essere se stessa pienamente, è anche un'altra cosa che per loro sarebbe di grande le attirerebbe molto, perché questo desiderio di comunità è molto presente.
Ecco, sai che cosa? Provo a fare una contestazione a questa cosa che mi viene proprio un po' dalla banale quotidianità, cioè ho l'impressione che abbiano un senso di comunità un po' virtuale, ma poi nel concreto, giovani impegnati nel volontariato, è vero che tutti i volontari devono avere il tempo, quindi è meglio che siano anziani piuttosto che ragazzi che devono studiare e lavorare, eccetera. Però mi chiedo quale comunità concreta, pratica, legata, vicina alla loro vita, può essere proposta affinché se ne prendano cura.
Sì, questo è molto vero. Io faccio un po' fatica ormai a distinguere tra virtuale e reale, virtuale perché ormai è chiaro per tutti noi che l'esperienza virtuale è un'esperienza assolutamente reale, quella che in fondo sperimentiamo forse anche più tempo nel corso della nostra giornata, che occupa di più le relazioni virtuali cosiddette, cioè infatti, le persone con cui siamo in contatto tramite i social, eccetera, ormai sono per la nostra vita più vicine di tante altre che magari abitano il nostro stesso palazzo o altro. E quindi faccio un pochino fatica a fare questa distinzione. Certo è che, per esempio, come abbiamo visto, no, recentemente con quello che con l'alluvione in Emilia Romagna, quando poi c'è bisogno di rimboccarsi le maniche, i giovani sono i primi che partono, i volontari che sono andati ad aiutare le famiglie a tirare fuori dal fango le loro case, le loro cose, erano ragazzi. Quindi è vero che la comunità locale ha perso probabilmente, anche perché siamo meno legati alla comunità locale, è molto più facile trasferirsi, è molto più facile che ci siano, che si viva qualche anno qui, poi si va dall'estero, poi si torni, cioè quel senso di appartenenza, per dire, alla vita del paese che ci poteva essere 30 anni fa, ovviamente ora non c'è più. E quindi forse su questo, magari investire su parrocchie che siano delle vere comunità, forse potrebbe restituire anche ai ragazzi quel senso di cura, di prossimità che tu dicevi, però appunto a patto di non sminuire, che sicuramente non era il tuo intento, però a volte lo sento dire da alcuni, il fatto che le comunità virtuali siano importanti, abbiano comunque anche quelle bisogno di cura, di tra virgolette manutenzione, e loro lo facciano molto bene. Quindi non lo so, io penso che la dimensione comunitaria, che è una come dire, che deve dovrà sempre lottare per trovare il suo spazio oggi, perché c'è una fortissima tentazione nella direzione del tribalismo, se mi permetti di usare, sì, questo termine, nel senso che per tribalismo intendo quella condizione per cui i gruppi sono sempre si fronteggiano sempre l'uno con l'altro, per cui siamo sempre noi contro di loro, no, questa dinamica che spesso in rete vediamo, no?
Sì, giusto.
Tra i gruppi, quindi la comunità è come se dovesse recuperare terreno rispetto a questa tentazione del tribalismo. E quindi ovviamente ha bisogno di molta cura, ha bisogno anche di educazione al linguaggio, a un certo tipo di non violenza verbale, che su cui negli ultimi anni si è ragionato anche molto. Insomma, la comunità resta un grande bisogno umano, quindi io credo che non verrà mai meno.
No, certo, mi sembra un giusto richiamo, anche quando noi non siamo esseri umani che hanno un'esperienza spirituale, diceva, ti ricordi, De Chardin, ma siamo esseri spirituali che hanno un'esperienza umana, insomma, questo va detto, va ribadito a chiusura di questa bellissima conversazione. Io ti ringrazio, Paola, perché ci hai rimesso in quadro, come si dice, la questione dei giovani, perché un po' perché è tipico dell'anziano giudicare chissà, un pochino di invidia dei giovani che hanno davanti una vita mentre tu vai sul finire, e quindi ti permetti anche giudizi che non sono sempre centrati. Però questi tuoi richiami, insomma, ad avere una grammatica della vita spirituale che non necessariamente deve corrispondere a quella di quelli che sono vissuti più a lungo, mi sembra un richiamo importante che apre anche delle vie nuove, anche pastorali, insomma, ecco, questo sì. Ti ringrazio molto, grazie Paola, grazie infinite.
Grazie a te, grazie mille.
Grazie agli ascoltatori, un abbraccio a tutti.